E allora eccoci, siamo di nuovo in diretta, sono le 10 e 23 minuti e come preannunciato siamo in diretta con il primo collegamento da Roma assieme a Cristiano Armati. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Buongiorno, ci mancherebbe un saluto.
Ecco, noi accennavamo agli ascoltatori il fatto che da quest'oggi, insomma, ricomincia la rassegna degli inviati di radiazione, quindi una nuova trasmissione che abbiamo fatto partire a febbraio, quindi il 13 di febbraio, anche per chi volesse ritrovarla negli speciali della radio all'interno dell'archivio. Poi, come sappiamo, qui a Padova ci sono state una serie di vicende repressive che hanno messo parecchio in difficoltà il lavoro dei compagni e anche della radio, però insomma ritorniamo quindi con questo appuntamento nell'intento quindi di raccogliere una serie di voci dai diversi territori. E la puntata di quest'oggi, visto che ci avviciniamo al 25 aprile, vede un po' il filo conduttore della resistenza come tematica, quindi io ti chiederei da Roma come oggi si può dire che la resistenza è attualizzata e quali sono un po' i prossimi, appuntamenti promossi.
In effetti è un po' un punto, diciamo, all'ordine del giorno, al di là del fatto che stiamo parlando proprio a ridosso del 25 aprile, perché effettivamente qualcosa ci dai anche tu parlando di Padova, però più in generale vediamo come alcune misure di carattere prettamente fascista sono tornate tristemente attuali. E in realtà non sto diciamo, facendo delle metafore. Per esempio, è abbastanza noto che il nostro ordinamento giuridico non è mai stato in effetti depurato da tutta una serie di norme che era stato proprio il fascismo a introdurre e che dopo essere state, diciamo così, più o meno in sonno per parecchio tempo, perlomeno a partire dalle giornate di Genova del 2011, sono tornate assolutamente attuali. Tra queste, quella più tristemente famosa è il reato, no, di devastazione e saccheggio che viene distribuito dai giudici con una generosità che equivale poi a veramente secoli di galera rispetto a tutti i compagni che sono stati coinvolti. E da questo punto di vista, anche il processo relativo ai fatti del 15 ottobre, comincia ad arrivare verso le sue battute, conclusive proprio con lo spettro del reato di devastazione e saccheggio che, aleggia e che si sta cercando di contrastare perlomeno a livello giuridico, senz'altro a livello, come dire, di una presa di coscienza collettiva rispetto all'atrocità e appunto al carattere fascista di questo reato, direi che invece c'è parecchio da lavorare. Purtroppo non esiste soltanto il reato di devastazione e saccheggio. Se parliamo di misure di marca strettamente fascista, ce n'è un'altra che rispetto al reato di devastazione e saccheggio è, diciamo così, più recente per quanto riguarda la moda, no? Evidentemente anche rispetto alla repressione tra giudici, magistrati, poliziotti, come dire, si passano, diciamo così, delle mode, ecco. Ora un reato, molto di moda è quello del cosiddetto articolo 1, il reato di pericolosità sociale. Questo reato era stato introdotto durante il fascismo con una singolare caratteristica. In un certo senso venivano dipinti tutta una serie di comportamenti definiti non appropriati. Si parlava all'epoca di persone oziose, di persone che non potevano spiegare il proprio tenore di vita, e queste persone potevano essere richiamate dal questore che qualche modo prima le invitava a cambiare condotta e poi poteva far scattare nei loro confronti tutta una serie di misure restrittive, le più svariate, dalla sorveglianza speciale, quindi praticamente gli arresti domiciliari, fino ai fogli di via, oppure anche il divieto per quanto riguarda le comunicazioni. Ai giorni nostri parleremmo di sequestro del cellulare, si può addirittura togliere la patente, insomma un'ampia gamma di restrizioni a disposizione del magistrato. Che cosa è successo col passare degli anni? Intanto che questo articolo 1 è stato, come si dice in gergo, rinovellato attraverso una legge sulla quale pure si potrebbe aprire tutta una parentesi, una legge cosiddetta antimafia, e praticamente andando a qualche modo disegnare quella che potrebbe essere la figura di una persona dedita alla malavita, sempre col discorso di un tenore di vita inspiegabile e altre norme di questo tipo, si potrebbero applicare appunto tutta una serie di restrizioni. Ora, se il nostro è un paese garantista, bisognerebbe che se qualcuno venisse accusato di un reato specifico, dovrebbe essere accusato di un reato specifico e non essere richiamato e quindi punito sulla base di valutazioni di ordine o meno morale, ma il fatto è che chiaramente questa legge antimafia, come sempre accade poi con le leggi speciali, la stanno pagando i compagni. Oggi sono tantissimi i compagni colpiti da questo articolo 1, quindi vengono definiti soggetti socialmente pericolosi. Andando a vedere appunto quello che è il testo della legge che gli viene ritorta contro, effettivamente questo testo non sta minimamente parlando, diciamo così, di loro, ma ciononostante è proprio contro l'attivismo sociale che questa legge si sta scatenando e sta reprimendo. Questo per dire anche una cosa: qualche anno fa c'è stato tutto quanto un movimento che partiva dall'associazionismo, che come dire, nel nome dell'antimafia pretendeva una stretta per quanto riguarda proprio le leggi, no? Questo per dire che gli intenti forcaioli, anche quando si levano contro appunto addirittura la mafia, in realtà non servono a nulla se non poi a colpire, a reprimere proprio il contrario della mafia, cioè l'attivismo sociale e quindi l'organizzazione per quanto riguarda la riconquista di diritti negati, a cominciare proprio dalla casa, tanto per ricollegarsi anche a un tema di carattere nazionale. E infine chiudo, diciamo così, citando quello che è il reato fascista, la norma fascista per eccellenza, e che oggi, proprio per quanto riguarda la lotta per la casa in maniera particolare, sta veramente imponendo condizioni durissime. Mi riferisco a quanto contenuto nel piano casa di Renzi e Lupi, il famigerato articolo 5. L'articolo 5 ormai è noto: priva della residenza tutti coloro che vivono in case occupate, senza alcuna distinzione. Privandoli della residenza, chiaramente li si condanna anche a sparire rispetto a tutto quel poco di welfare che effettivamente esiste, e quindi abbiamo bambini che non possono essere iscritti a scuola, adulti e bambini che hanno difficoltà ad accedere alle cure mediche, e chiaramente diventa anche impossibile pensare di rinnovare senza questa residenza un permesso di soggiorno. Perfino scontare gli arresti domiciliari è impossibile senza un permesso, senza una residenza, e quindi sappiamo questo che cosa poi significa a livello di aggravamento. Perché dico che si tratta di una norma fascista? Perché, fuori di metafora, questa legge ricalca in maniera veramente inquietante un'altra norma che venne introdotta proprio da Mussolini. All'epoca veniva detta legge contro la residenza, e praticamente impediva la residenza a tutte quelle masse di lavoratori e lavoratrici che, espulse da una crisi feroce che colpiva le campagne, cercavano di diciamo, trovare delle soluzioni nei nuovi contesti urbani. In una città come Roma si era arrivati ad avere qualcosa tra le 300.000 e le 500.000 persone senza una residenza, esattamente con gli stessi identici problemi che si riscontrano oggi, ma naturalmente come dire, in prospettiva storica era semplice vedere in questo intento anche una conseguenza molto chiara, nel senso che tutte queste persone senza residenza, in quanto ricattabili, per esempio costituivano un bacino enorme di manodopera lavorativa priva di diritti e facilmente ricattabile, insomma una massa di gente che poteva lavorare davvero davvero per poco, no? E così in effetti è stato, anche con il paradosso che poi tutte queste persone che non potevano avere la residenza, normalmente per quanto riguarda Roma, la gran parte di loro trovava, diciamo, la possibilità di un lavoro nero in un settore, quello dell'edilizia, cioè oltre a essere senza residenza e senza casa, poi erano anche condannati a costruirli per altri, diciamo così, le case. Ora questa legge, appunto la legge contro la residenza, era stata abolita non, come si potrebbe pensare, all'indomani della caduta del regime mussoliniano, ma soltanto nel 1961. In realtà fu una grande battaglia, oggi purtroppo dimenticata, una grande battaglia che unì all'epoca quelle che erano le forze del movimento operaio democratico, come si diceva, dal Partito Comunista, i sindacati, ma in prima fila ci fu per esempio l'ANPI. Questo perché un'altra cosa oggi poco nota, e così rendiamo un giusto tributo anche a una resistenza che non sia soltanto diciamo così una data da celebrare con qualche parata, ebbene, ma dopo la parentesi resistenziale, le strutture del Comitato di Liberazione Nazionale in città come Roma si convertivano in centri rionali di liberazione nazionale, che diedero poi vita alle consulte popolari che appunto a Roma cominciarono a fare la lotta per la casa, sia in riferimento alla massa enorme di persone che viveva nelle baracche, che hanno sempre caratterizzato il paesaggio urbano romano, ma anche per quanto riguarda proprio l'ottenimento di diritti civili fondamentali, a cominciare proprio dal diritto alla residenza. Fu questa una mobilitazione, ripeto, enorme, eppure faticosissima, perché si arrivò soltanto nel 1961 a abolire questa norma. Dopodiché evidentemente fa parte anche l'idea che si possa fare una legge contro la residenza di quelle cose che a un certo punto sono state date per scontate, e invece non è così, tant'è che poi sono passati gli anni, è passato mezzo secolo, ed ecco che arriva Renzi e riesce a pescare proprio questa norma, l'infame legge contro la residenza di Mussolini, la fa propria, e oggi questa è una legge che esiste, insomma, e che stiamo pagando tutti, anche perché ancora non è stato colto bene un passaggio fondamentale. L'articolo 5 sembra punire in maniera particolare gli occupanti di casa, e in effetti è così, però esiste anche l'articolo 3, che è questo piano veramente inquietante di messa in vendita di tutte le case popolari italiane. italiane, quindi di tutto il patrimonio residenziale pubblico, e quindi come l'articolo 3 e l'articolo 5 debbano dialogare in un'ottica di repressione e di contenimento di un'eventuale insorgenza sociale rispetto a questo piano, che veramente è inaccettabile oltre ogni limite, questo collegamento è evidente.
Certo, tra l'altro, scusa se ti interrompo, rispetto a quanto stavi dicendo, sicuramente cogliamo anche l'occasione di segnalare il contributo nel tuo testo, la scintilla, che era proprio relativo al passaggio dalla guerra partigiana alle borgate, quindi anche a un excursus storico e politico della nascita della lotta organizzata per il diritto alla casa. È sicuramente un contributo molto interessante, spesso poco noto, come dicevi anche tu, e difatti che una lettura che ai nostri microfoni avevamo consigliato, e sicuramente anche le argomentazioni che tu hai portato proprio tracciano un po' prima quel filo nero che lega il fascismo al governo Renzi oggi, e quel filo rosso che invece lega la resistenza di allora, sia quella dei partigiani, sia poi quella anche dei romani negli anni 50 e 60, fino ad oggi, quando appunto continuano le mobilitazioni per il diritto alla casa e contro la svendita del patrimonio pubblico residenziale.
E infatti diciamo che è proprio qui che alla vigilia del 5 aprile effettivamente si può e si deve secondo me insistere anche sulla storia, perché al di là appunto noi tante volte diciamo usiamo la parola fascista in maniera metaforica e vogliamo alludere, quando utilizziamo questa parola, a una caratteristica di prepotenza, di sopraffazione in termini anche generici, ma qua non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando esattamente della stessa identica legge che viene riproposta dal governo Renzi, ce ne sono altre, per esempio anche l'uso del prefetto, che di fatto diventa un podestà, sostituisce il sindaco e quindi, come dire, espropria quello che dovrebbe essere, no, almeno a livello teorico, il diritto dei cittadini di esercitare un consenso rispetto alla politica. Tutto questo viene affidato direttamente a un organo di polizia che risponde soltanto a Renzi. Anche questo è, diciamo, a dir poco inquietante, no? Perché poi i programmi repressivi vanno anche mantenuti e evidentemente si vogliono mantenere con il pugno di ferro e con organi sganciati rispetto a qualunque riflessione, rispetto a un certo tipo di discorso politico. Si vuole immediatamente che la repressione sia un affare della polizia in qualche maniera. Siamo in un momento in cui la politica di Renzi e il programma di repressione diventano la stessa cosa, in quanto è impossibile attuare un programma come quello che prevede, per esempio, la vendita di tutte le case popolari senza un'adeguata copertura repressiva, perché insomma è evidente la gravità di quello di cui stiamo parlando. Per non parlare tra l'altro poi delle ricadute per quanto riguarda il programma di privatizzazioni al di là della casa, chiaramente su tutto ciò che fino ad oggi abbiamo avuto l'abitudine di considerare pubblico, la sanità e la scuola in primis, e poi appunto qualunque genere di servizio sociale non sarà più tale. Ora, proprio durante il 25 aprile, dove sono convinto non mancheranno gli ipocriti che magari indossando la faccia tricolore andranno a mettere corone, faranno discorsi generici sul patriottismo, su il coraggio, molte volte sicuramente infileranno anche nei discorsi una qualche idea che servirà a dire che in fondo quel periodo storico italiano va archiviato e che poi tutti questi ragazzi che combattevano, no, sarebbero stati tutti uguali, oggi rendiamo onore a tutti, purtroppo anche questo ci dovremmo aspettare in tempi dove il revisionismo è senz'altro molto, molto forte, però poi la storia ci dice che esiste una contraddizione gigantesca e che un'istituzione come l'ANPI non dovrebbe avere il diritto di avvicinarsi a nessun monumento ai caduti della guerra partigiana se sulle sue bandiere non scrive no all'articolo 5, no alla legge contro la residenza, perché faccio soltanto un nome, Carla Capponi, Roma, tanto per dire, no, l'eroina, una delle eroine dei GAP romani, lei fu un avversario irriducibile proprio di questa legge contro la residenza, ma questo discorso si potrebbe fare con tantissimi altri partigiani, magari oggi meno noti, ma senz'altro importantissimi. Ebbene, questi sono i nostri giocatori per quanto riguarda la partita del 25 aprile. Non è un caso se queste norme arrivano pure in un momento in cui, prima logorati da una campagna revisionista, ricordiamoci quando Violante aprì le ostilità equiparando, no, i ragazzi di Salò ai partigiani, e poi purtroppo proprio con la morte di pressoché tutti quanti i partigiani, data l'età, data il tempo che avanza, certo oggi i partigiani non ci sono più, e quindi riproporre una legge come quella contro la residenza, che era proprio connaturata a una certa idea fascista di gestione del territorio, oggi ecco che questa cosa viene fatta e purtroppo non scandalizza, non anzi secondo me direi che ancora non neanche è conosciuta più di tanto, al di là di chi questo problema poi lo vive sulla propria pelle. Io non credo che con i partigiani vivi si sarebbe potuta fare una cosa del genere, e non credo che nemmeno con i dirigenti del primo ANPI sarebbe stato possibile, anche perché queste istituzioni all'epoca, con tutte le critiche, per quanto riguarda questo discorso, furono assolutamente in prima fila nella battaglia appunto contro la legge sulla residenza. Per cui ecco, questa è la contraddizione enorme che però ci può consentire un 25 aprile effettivamente in continuità con una resistenza di cui c'è sempre più bisogno. Fratti e sgomberi sono sulla testa di chiunque si sia attivato in questi campi. La legge contro la residenza sta facendo veramente una macelleria sociale di cui effetti ancora devono essere capiti bene. Abbiamo adesso per esempio addirittura i primi nuclei familiari, mariti e mogli che hanno dei bambini, nascono dei bambini che non possono essere neanche iscritti nello stato di famiglia, perché chiaramente essendo questo legato alla residenza, insomma, ecco, la situazione è grave, e quindi mi sembra giusto portare simili contenuti in piazza il 25 aprile.
Assolutamente, assolutamente necessari come contenuti da portare, affinché appunto non si assista alle consuete parate o ai consueti fiori che vengono omaggiati di fronte alle lapidi e poi invece vengano emanati questi tipi di decreti. Quindi sicuramente un intervento, il tuo, molto prezioso, come dicevo prima, proprio per quel filo conduttore prima nero e poi rosso che lega ieri ad oggi, ecco. Io ti ringrazio moltissimo per questo collegamento, e sicuramente ci risentiremo presto anche per promuovere nuove interviste e anche nuovi appuntamenti.
grazie lo dico io, tra l'altro dico che per ragioni di lavoro questo collegamento oggi avviene dal Monte Amiata, un territorio bellissimo, anche qui minacciato da un progetto di geotermia esteso e folle, quindi siccome avrò occasione di ritornarci, no? Chissà che prima o poi non parleremo anche di questo. Per il momento un saluto e a presto.
Ciao Cristiano, grazie, buon 25 aprile allora dal Monte Amiata.
Buon 25 aprile, un saluto.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.